Buonasera e bentornati a una nuova terrificante, paurosa puntata di Notte Horror.
Buonasera.
Questa sera siamo in due, siamo Matteo Curtoni ed io, Lady Darkness.
Lady Darkness, ci siamo.
Maura è rimasta con i gatti. Maura Parolini è rimasta con i gatti. La settimana scorsa avevamo annunciato una terribile, terrificante puntata.
Una miaosa puntata.
Ci hanno invaso, siamo stati veramente, veramente.
È capitato di tutto.
Sovrascritti, ma noi la prepareremo talmente bene e vi porteremo i mici in studio. Anche perché noi siamo dei mici.
Siamo dei mici, siamo dei gattari. E parleremo
degli ailurofili, si dice.
Bellissimo. Parleremo di gattacci e molto altro, tutto quello che ci nasconde.
Ve la prepariamo.
Eravamo già pronti, ma saremo più pronti.
Quindi scusateci, ma il mondo sta collassando.
Veramente,
no?
Succede di tutto. Davanti a questo, cosa vuoi dire se non.
Andiamo a dormire e ci svegliamo con l'Ucraina, cioè con una regione invasa qui alle porte di casa.
Sì, e non piccolina. Cioè, succede. Veramente delle cose.
Io non ci credo. Cioè, da quando abbiamo iniziato Notte Horror, poco dopo è scoppiata la pandemia.
Stavamo ripercorrendo tutto questo ed è spaventoso. Sì.
Cioè, scoppia la pandemia, siamo alle soglie.
Ma anche picchi e abissi che abbiamo seguito da una settimana all'altra, veramente non ci siamo fatti mancare nulla. E fuori il programma, è colpa del programma.
Ma sarà possibile? Saremo qui la prossima settimana ancora a raccontarcele?
Non lo sappiamo, però, come diceva sempre il mio chirurgo plastico, se te ne devi andare, vai con il sorriso.
E noi iniziamo la puntata con un sorriso. Aspettate, c'è un tema però. Come sottofondo, come tema, direi che è proprio un tema da fine del mondo.
È un tema importante, è un tema che impareremo a conoscere.
È un tema assolutamente, perché noi a Notte Horror, in questi lunghi anni, ben tre da cui abbiamo iniziato il nostro rapporto a raccontarvi e a raccontarcela, noi abbiamo imparato che l'horror distoglie, l'horror è rilassante, l'horror cura lo stress.
Cura lo stress e ti prepara a ogni cosa. Questo l'abbiamo detto e ridetto, ma perché è un concetto che continua a emergere. Alcuni avevano fatto uno studio simpatico sul fatto che i lettori di horror sono molto più preparati alle situazioni drammatiche, catastrofiche e disastrose.
E quindi noi vi vogliamo preparare, ma visto che c'è questa cupezza incombente, questa atmosfera molto molto pesante, noi questa sera, grazie anche a questo tema di sottofondo, vogliamo divertirvi, vi vogliamo rilassare, e siamo nella parte dell'horror più giocosa, più divertente, perché questo che cos'è, Matteo?
Questo è il nuovo tema di Batman,
ragazzi.
Ebbene, quindi... sì, che sta per tornare al cinema il 3 marzo, esce The Batman. Se saremo ancora qui, questo è senz'altro giusto premetterlo. Se saremo ancora qui, il 3 marzo arriva nei cinema The Batman di Matt Reeves, il regista che si è preso in carico questa bella patata bollente di riportare Batman magari ai fasti dei tempi di Tim Burton. E abbiamo pensato, la riflessione era questa, che è dietro questa puntata, che veramente Gotham City, la città in cui vive e opera Batman, è veramente un manicomio a cielo aperto, è uno zoo,
è uno zoo horror, dai freaks,
assolutamente, è popolato di mostri, ma non necessariamente mostri mutanti, cioè come siamo abituati a mostri dentro, prima
ma
di
questo è per divertirvi, per entrare proprio a pieno titolo nella puntata di stasera dedicata all'eroe di Gotham City, al pipistrello mascherato, a Batman, che non è da ora ma ci può aiutare, perché non è solo un buono che è che castiga i cattivi, ma sono i cattivi divertenti, gli affascinanti,
i cattivi in cui
sono mascherati,
esatto, cioè lui è nato prima l'uovo e la gallina, è nato prima Batman, è nato prima Joker,
il pinguino,
chi è il padre di chi, il pinguino,
e l'enigmista, questi saranno poi i villain, saranno i nostri compagni,
esatto, compagni di viaggio fin da tempi assai lontani, fin dagli anni 30, da quando
noi
poi è stato creato da quando è stato creato il fumetto di Batman.
Noi pensiamo a voi, quindi passeremo dal fumetto, dall'eroe originale, alla versione cinematografica.
Alle tante incarnazioni, esatto, alcune molto belle, altre molto ridicole e non in senso buono, non sempre.
Ricordandoci sempre che esce il 3 marzo, se ci saremo. Il tormentone della serata sarà se saremo ancora qui, ma non solo noi a Notte Horror, noi tutti voi. Batman. ma io la riconosco questa canzone.
E lo credo bene. Erano gli U2, niente po' di meno che loro con, un attimo che li inverto sempre, allora Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me del 95.
No, ti prego, ridilla, perché come pronunci tu l'inglese?
Io lo pronuncio malissimo,
U2.
Sei solo tu che lo apprezzi, ma io apprezzo che lo apprezzi.
Lo traduci bene, ma
no, non è pronunciarlo non è la mia cosa. Comunque, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, gli U2, 95, scritta apposta per un film molto atteso e molto disgraziato, che era il primo Batman diretto da Tim Burton. Beh, sì, da Joel Schumacher, che sapeva di essere alla guida di una locomotiva che stava deragliando dai binari, ma con grande professionalità è arrivato fino in fondo, tanto da farne un altro. E questo era Batman Forever, dove si era proprio cambiata dall'oscurità di cui accennava prima Lady Darkness, perché Batman, la Gotham City del Batman di cui tutti, chi più chi meno, ci siamo innamorati nell'89 con il primo Batman cinematografico di una certa importanza, anche perché prima al cinema ce n'era stato uno nel 66.
Però aspetta, perché già Matteo su Batman è inarrestabile.
Purtroppo ne so troppo.
Corri Batman, vostro. Corri. Allora, versione, naturalmente è un eroe, l'eroe mascherato, ma come tutti i supereroi...
Lui è un vigilante, non è un supereroe.
Esatto. La specifica è che in realtà Batman non è un supereroe, non però è un uomo.
Sì, è un uomo. È un uomo con le risorse, i mezzi, la determinazione di fare qualcosa.
È facilmente riconoscibile perché ha una maschera, il costume ricorda il pipistrello.
Ed è scelto non a caso perché? Perché il pipistrello deve incutere timore in quelli che sono i suoi nemici naturali, cioè i criminali.
Vigilantes, personaggio esatto. Misterioso. L'origine di Batman non è così chiara, perché in realtà è proprio un personaggio molto molto oscuro che affonda le radici negli archetipi più misteriosi. Qui veramente ci vorrebbe Maura, perché è tutto il tratto, la caratteristica del fumetto richiama all'oscurità, al mistero.
Assolutamente.
Diciamo innanzitutto che nasce negli anni 30.
Negli anni 30, a opera di Bob Kane e Bill Finger, che con qualche aggiustamento in realtà l'azzeccarono quasi subito la formula di Batman. Batman ha avuto qualche modifica nel costume e anche nel modo di relazionarsi con la giustizia e con i criminali, perché c'è stato un brevissimo periodo, per esempio, in cui lui usava la pistola.
La pistola. Ma già nelle origini, ricordo, siamo negli anni 30,
sì.
Siamo negli anni 30 del Novecento, in cui dopo un periodo, insomma, prima guerra mondiale, i ruggenti anni 20, e poi subito dopo si prepara di nuovo un dramma. Quindi direi che gli elementi, gli ingredienti sembrano molto...
C'è un'aria che tira che non è proprio...
C'è un'aria che tira.
Dalle migliori, e non basta un supereroe. Per esempio, quello è un vero supereroe, il primo supereroe a tutti gli effetti, come Superman, a portare ottimismo, senso di protezione a tutto il mondo. O comunque, se vogliamo girare in un altro modo ancora il discorso, per un Superman che porta ottimismo, un supereroe solare, ci vuole comunque un Batman.
È giusto, è vero, perché subito innanzitutto sono due supereroi della DC Comics.
Da DC Comics.
E anche dal punto di vista grafico, iconografico, sono uno l'opposto dell'altro. Hai sottolineato bene, Superman è ottimista colorato anche nel suo outfit,
assolutamente.
E nella città, perché la città di Metropolis comunque è una città piena di, è molto pop.
Cogli una cosa assolutamente giustissima, e questa
quanti complimenti.
No, è vero e sono meritati. Per esempio, c'è questa famosa citazione che non si sa a chi attribuirla, forse a Frank Miller, uno dei più grandi autori quantomeno degli anni 80, che ha riportato Batman veramente sulla cresta dell'onda nel mondo proprio dei fumetti, o John Byrne, quasi stesso discorso, forse meno noto. Uno dei due pare abbia detto: Metropolis è New York di giorno, Gotham City è New York di notte. E questo è tutto.
Esatto,
cioè, quindi... le città gemelle, alcune città, le collocano esatto, anche geograficamente vicine, ma una è l'opposto dell'altra.
Due città, Metropolis, Gotham City.
Gotham è il pericoloso zoo che tracima di criminali, menti deviate e pericoli pubblici.
E mi sembra di riconoscere un po' la Milano degli anni 2020.
Ma tu dici? Non
criminalità, disorganizzazione,
minacce incombente, catastrofi.
Atmosfera oscura e minacciosa. Tutto questo è il nostro Batman. Lasciamo Superman svolazzare nel cielo,
sì,
e noi siamo invece qui. Siamo qui con il vigilante mascherato,
yes,
che ci racconta e si sviluppa di volta in volta dagli anni 30, anzi
sì,
esattamente dal 1939,
ebbene, sì,
e inizia anche a diventare un focus, un punto di riferimento per tutti quelli che l'oscurità la animano.
Sì, sì, tutti quelli che se la portano dentro. E infatti, ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima, il Batman forse più azzeccato, anzi senza forse, il Batman più azzeccato, più forse quello che veramente ha colto il suo spirito senza cercare di riprodurlo paro paro, è quello di Tim Burton, che alla fine degli anni
visionario
alla fine degli anni 80, dopo un sacco di strani tentativi andati a finire male, forse purtroppo, forse per fortuna, vale la pena citarne uno perché è divertente, doveva, prima di che se ne occupasse lui, doveva occuparsene Ivan Reitman, il regista di Ghostbusters,
che è scomparso recentemente,
che sì
proprio,
infatti, cioè, è veramente un dolore per tutti noi appassionati. E la sua idea allora
fa ridere soltanto a ricordarla.
Sì, Batman doveva essere Bill Murray e Robin doveva essere Eddie Murphy, non sto scherzando, era vero, ci è mancato tanto così che succedesse.
Beh, comunque allora, con queste maschere, con questi eroi, io continuerò a chiamarlo supereroe.
No, ma è giusto, alla fine non sarà super, non avrà la super forza o la vista a raggi X o quant'altro, però lui è comunque...
Ci si può permettere di tutto perché è talmente scolpito nel nostro immaginario che noi non siamo neanche a spiegare chi è Batman, o forse sì.
Forse lo fai.
Forse però dall'iconografia del fumetto poi attraversa nella società contemporanea gli ultimi anni ed ha avuto in maniera molto molto repentina anche delle trasformazioni a seconda del linguaggio e degli interpreti che gli hanno dato carne,
no? Assolutamente,
che hanno indossato la sua tuta.
Da Tim Burton, su cui poi torneremo, siamo passati ed era effettivamente una visione molto
tutti
fosca.
Concentri sui registi, io mi consento sugli attori che l'hanno interpretato,
giustissimo,
e anche i suoi contraltari, nemici, poi i villain che diventano co-protagonisti.
Allora, se abbiamo un Michael Keaton all'inizio contrapposto a un incredibile Jack Nicholson, il Joker,
allora
questo...
adesso qui però riflessione e introduzione musicale. Man, with the buns of steel, Batman in tutte le salse, in tutti i modi.
Non si resiste.
Ma chi è Batman? Chi è Batman? Non l'abbiamo detto.
È vero, non
l'abbiamo
detto.
E non faremo spoiler perché tutti sanno chi è.
Tutti sanno che Batman è l'identità. È la persona, è il personaggio. No, l'identità segreta di Batman è Bruce Wayne.
Bruce Wayne, multimiliardario di Gotham City,
sì,
nonché filantropo.
Esatto.
Ma rimasto orfano giovanissimo.
Ebbene sì, lui ha vissuto una tragedia, l'ha vissuta in prima persona, nel senso che i suoi genitori, Thomas e Martha Wayne, sono stati ammazzati a colpi di pistola da un criminale. A seconda delle versioni, perché poi le versioni nei fumetti e nei film anche cambiano molto, secondo alcuni un banale criminale che voleva rubare la collana, la famosa collana di perle della mamma del piccolo Bruce, oppure qualcun altro, secondo alcuni un giovane Joker, che non è ancora il Joker. Ma
qui
lo diventerà
inizia,
un giorno.
Esatto, qui inizia la storia, la leggenda di Batman, un eroe, un personaggio, potremmo dire anche un po' un antieroe, perché in una città in preda alle forze oscure, non tanto del male metafisico, ma dell'organizzazione criminale, del male umano che si declina poi nell'orrore del quotidiano. Non si può andare a teatro, non si può uscire, bisogna chiudersi in casa.
Assolutamente.
Quindi la polizia è delegittimata. Quindi in una realtà di questo tipo, il piccolo Bruce Wayne rimane orfano. Mi viene a piangere, scusate. Ma lui cosa fa? Innanzitutto ha un tutor, un maggiordomo che gli mette a disposizione il know-how e anche tutto il denaro accumulato dal suo facoltoso genitore, e in più viene addestrato a queste arti combattimento che potenziano le sue facoltà.
Lui addestra se stesso a diventare
quindi è un uomo al 100%, sì. Non è stato punto da un ragno mutante,
non è stato
immerso in liquidi
in
radioattivi,
liquidi strani, non c'è stato un meteorite che gli è passato accanto e chissà cosa è successo.
È un uomo, potremmo essere tu, io,
assolutamente.
Cioè, io uomo, insomma,
è una persona.
potrebbe essere chiunque di noi che con l'addestramento e l'allenamento
e la disciplina, perché lui ha quel tanto di samurai, quindi il bushido, l'arte della guerra e quant'altro,
arriva poi ad essere il garante della giustizia con la G maiuscola. Ma perché sceglie il pipistrello?
Sceglie il pipistrello perché incute timore, e lui decide di usare questa cosa contro i criminali, di spaventarli
e anche affrontare le proprie paure.
Assolutamente.
Il pipistrello è il signore della notte, associato molto spesso ai vampiri, per questo ci piace,
sì.
Per questo è molto consono a noi notte horror.
Assolutamente, e di pipistrelli veri anche in Batman ce ne sono tanti, perché nella Batcaverna, cioè la base operativa del nostro, che di solito viene collocata sotto il villone Wayne Manor, alcuni addirittura lo traducono come Castello Wayne, ma non è giusto, Manor è la dimora a Magione, semmai, sotto Wayne Manor c'è una caverna naturale piena zeppa di pipistrelli. A seconda della versione, il piccolo Bruce ci cade dentro e già da piccolo ha questo primo impatto con i pipistrelli, che lo spaventano ma anche lo attraggono, e questa è un'altra delle chiavi
come un po' tutti noi.
Esattamente,
no?
È un'altra delle chiavi di Batman, perché
conoscere una cosa che ci spaventa in un certo senso è già affrontarlo.
Assolutamente.
E quindi questo eroe ci piace e lo troviamo perfettamente consono, innanzitutto perché è dark nella città.
Beh, si adatta a noi, decisamente.
Si adatta a noi. E poi perché invece quelli che sono colorati sono poi i suoi avversari.
È curioso, sì, e questo è molto secondo me è stata una trovata geniale a suo tempo, e ancora qui parliamo degli anni 40 addirittura, perché Joker, passiamo già ai pezzi da 90. Joker.
È qui che con chi allora, in un universo cupo, oscuro,
sì,
dominato comunque anche dalle tinte fosche, l'unico botto di colore, di originalità e se vogliamo anche un po' di devianza,
assolutamente,
sono i suoi avversari, sono i geni del male, e sono tutti uno più bello dell'altro.
Sono incredibili.
Ma quanto ci piace.
Ma io le adoro tutti, e devo dire che però per Joker soprattutto ho un debole.
Joker, allora, Joker. Batman e Joker.
Batman,
ragazzi,
e Joker sono,
le abbiamo detto tutto.
Sono un binomio che tu non puoi dividere.
Ciao, io vado, ci
esatto.
vediamo domani.
Allora, adesso senza stordirvi di chiacchiere con per esempio The Killing Joke di Alan Moore del 1988, che è una delle storie però cardine di su Joker, che l'ha veramente anche un po' canonizzato in qualche modo, gli ha dato una forma e gli ha dato un'origine in cui praticamente, facciamola breve, Joker diventa veramente lo specchio di Batman, cioè sono uno l'opposto dell'altro e non potranno mai dividersi in un certo senso. Questo The Killing Joke, non mi ricordo onestamente com'è il titolo in italiano.
Adesso si sta incartando.
Mi sto incartando,
vero.
In questo The Killing Joke doveva essere doveva essere una storia a sé stante, ma in realtà poi è entrato a far parte quello che succedeva questo della cosiddetta continuità ufficiale, cioè ci sono tante storie che deviano e non
ma,
sono considerate.
La prima cosa è che indubbiamente dopo la puntata dovete andare a farvi una full immersion nei film,
nei fumetti,
vedi, io ho detto fumetti, tu film.
Ma scusa, diciamo tutto, è tutto quello che occorre.
Ma avevi detto esattamente il contrario.
Tutto quello che occorre è nei fumetti.
Ma prima i film o poi i fumetti?
Ma io direi che va bene una come l'altra, nel
allora
esatto,
il
vai
fumetto
tu.
Tra l'altro io non lo devo dire, ma il primo fumetto che ho rubato alla fiera di Lucca Com è proprio
magari era The Killing Joke.
Magari era The Killing Joke.
Che emozione, che emozione.
Lucca Comic non si fa. Non
e io
si
non
fa.
C'ero, vabbè, di questo parliamo.
Erano
volta.
Anni. Guarda, forse erano anche gli anni 80, quando la Lucca Comics si faceva in una palestra. Ti dico solo questo.
Erano veramente altri tempi.
Sì,
però
sì, sì.
Tutto si stava preparando. Per
tutto
questo.
Si stava preparando. Non esistevano ancora i cosplay. Quindi il mio primo approccio con Batman in fumetto è proprio l'Albo d'Oro.
Che meraviglia,
super
ragazzi.
super oscuro perché questo è un eroe, abbiamo detto, sì, misterioso, che in un certo senso crea da solo i suoi avversari.
Sì,
non esiste Batman senza Joker.
No,
non esiste Batman senza gli altri. Andiamo un po' a vedere come si declinano poi, allora, dai fumetti. Ciascuno lì può,
esatto,
trovare anche la sua iconografia, perché di volta in volta cambia anche la rappresentazione grafica. Arriviamo invece alla versione cinematografica, che è quella più contemporanea,
sì,
tenendo
più
conto, esatto, che il 3 di marzo esce
The Batman di Matt Reeves.
Se ci saremo. Quindi,
esatto, si passa allora da The Killing Joke, che poi tra l'altro tanti hanno citato come fonte di ispirazione, non ultimo Todd Phillips, nome che magari non vi dice molto, ma è il regista di Joker, film del 2019.
Allora, ma prima,
per esempio,
prima di questo, perché io cerco oggi di frenare i voli di Matteo,
hai ragione.
Ma è un peccato, perché io vorrei invece lasciarlo proprio correre dietro al nostro eroe, no? Perché ogni eroe che si rispetti poi ha un
suo
testimone.
È uno stalker come me, sì. Ops.
Allora, non sveliamo niente, ma diciamo che nella nuova versione di Batman chi poi andrà a vestire i panni dell'eroe mascherato è un, direi sinceramente, è un attore che potrebbe, cioè io ce lo vedo.
Anch'io,
no?
Assolutamente, però diciamo che è un insospettabile, aperte chiuse virgolette, tanto che quando è stato annunciato il suo nome, adesso ci arriviamo, la gente è insorta su internet ed è niente meno che Robert Pattinson.
Robert, ma lui
Pattinson
ci sta però,
sì.
Per chi non avesse presente noi di Robert Pattinson, in realtà lui è un vampiro.
È un vampiro.
È l'eroe
per cui
di Twilight.
Esatto, un vampiro, magari non dei proprio dei nostri preferiti, perché di quelli sbarluccicanti romanticoni.
È un vampiro sbarluccicante romanticone.
Esatto, però sempre un vampiro è.
Con una profonda, tra virgolette, nota d'arte.
Allora,
tutto sommato, non ci sta male.
Allora, per chi magari considera i film di Twilight un po' infantili e quant'altro, dice, ma insomma, uno così che cosa ci sta a fare in Batman?
Ci sta.
Bisogna dargli un po' di fiducia e poi
perché gli eroi crescono.
Esatto, e va anche detto che comunque lui è veramente un ottimo attore. E se non ci credete, guardatevi The Lighthouse e poi ne riparliamo.
Faro, bellissimo.
Ecco.
Lighthouse, su quello, ragazzi, parleremo dei misteri del mare. Lighthouse.
Tenetevi pronti.
Allora, Robert Pattinson ha l'iconografia comune. comunque del vampiro, perciò la sua parte oscura nel pubblico sì. è sdoganata. Qui entra ancora di più perché è un eroe umano in realtà che ha queste profonde crisi anche misterose, cioè proprio è il viaggio dell'eroe, è un viaggio di formazione.
Assolutamente.
E così insomma il primo non è insolito, c'è anche un buon azzardo. Allora, se Matteo mi fa da complice, vorrei ripercorrere anche i più improbabili interpreti dell'eroe mascherato.
Assolutamente. Vabbè, cominciamo allora dal più grande. Adam West, anni 60, la serie TV...
No, ragazzi, allora questo è veramente carinissimo, perché qua siamo nel mondo pop.
Assolutamente, il mondo...
Il telefilm.
Il telefilm, che però ha veramente tuttora fan sfegatati in tutto il mondo, addirittura...
Da cui è proprio la sigletta famosa, da cui entra Batman.
Che ha comunque, in qualche modo, anche in anni in cui Batman un po' rifuggiva all'oscurità delle sue origini, ha comunque tenuto vivo l'interesse per Batman, tanto ad arrivare poi agli anni 80 è quello che
telefilm
che
per
prima.
Ragazzi, Batman e Robin,
esatto,
affrontano
però affrontano veramente tutta questa galleria, però che era molto
galleria di mostri
sempre.
Ma erano proprio mostri, perché non so se ti ricordi
mi ricordo come Cesar Romero con il cerone sulla faccia e sotto i baffi, che lui non si
tagliava, si vedevano i baffi,
era spaventoso
veramente. Il cerone
era lui era il Joker, ed era veramente materiale da incubo, ma anche
proprio brutti,
ma anche
ragazzi.
Tutta questa galleria di strambi, ora ricordo un enigmista, un pinguino particolarmente buffo. Allora lì si sfumava nel cartone animato, cosa che poi è ricapitata anche in seguito con i vari Jim Carrey, Tommy Lee Jones, anche
ma
lì
vorrei esaminare un po' le copie. Allora abbiamo il primo Batman, che aveva anche un costume tra virgolette che virava più sui toni del blu, dell'azzurro,
del grigio,
quindi più cartone animato in un certo
esatto.
senso. E poi anche le avventure erano accompagnati da rumori onomatopeici,
sì,
wow,
assolutamente.
Ma il vero davvero momento di svolta in ambito cinematografico avviene, come hai sottolineato più e più volte nel corso della serata, con Tim Burton.
Assolutamente.
Chi è l'interprete di Batman?
È Michael Keaton. Anche Michael qua Keaton. Un insospettabile,
cioè, ragazzi,
quindi la storia si ripete,
ragazzi,
se vogliamo.
Michael Keaton, cioè, avete presente l'attore? Non è splendido, è bravissimo, ha sempre fatto anche dei film family, però trasfigurato attraverso il costume ha proprio una mascella, occhi che sono sì. veramente spaventosi.
Eppur non essendo molto alto,
non
vestito da
altissimo.
Batman, lui è imponente, questo bisogna non si può non notare.
Vi lasciamo a pensare un attimo a Michael Keaton, primo Batman.
Let's broaden our minds. Lawrence. We'll be right back.
Michael Keaton, il Batman di Tim Burton, siamo negli anni 80.
E per le canzoni, niente meno che Prince, perché queste erano canzoni scritte da Prince per il primo Batman di Tim
Burton. Ragazzi, ma in che atmosfera vi mettiamo? Siamo negli anni 80, meravigliosi, i magici anni 80.
Che però si chiudono in oscurità. Con questo film.
Ma l'oscurità ci piace perché noi ci sguazziamo.
Ci sguazziamo,
perché
felici.
Con Tim Burton, chi è poi il contraltare del Batman?
È Jack Nicholson, niente meno. Con cui Tim Burton pare non andasse molto d'accordo, però accidenti.
Cioè, Jack Nicholson, Joker. Allora, vogliamo, tutti conoscono Joker perché più si sviluppa Batman in parallelo o forse predominante, guarda l'ultima versione,
esatto,
cioè il Joker. Abbiamo avuto anche ospite Save the Mask, l'autore misterioso che del Joker ha fatto l'iconografia dello stile, quindi una delle prime puntate nel nostro Notte Horror dalla Svizzera.
E il Joker?
Io ti dico che ce l'ho. Cioè, questa opera pop nel mio salotto
non si può non avere.
Cioè, io ho Joker che mi saluta tutte le mattine quando al saluto al sole faccio saluto. Cioè,
e se il Joker di...
Ragazzi, se siamo un po' fan, un po' gruppi, non vogliatecene.
Perdonateci, però, appunto, a contatto con questi personaggi, con questi spaventosi personaggi. Perché anche, perché anche Batman, ragazzi, sì, viene per salvarci, però ci mette addosso comunque una bella strizza anche lui. Anche lui è uno che potrebbe anche cambiare, non dico cambiare bandiera all'improvviso, però non è appunto non è quello rassicurante.
Ci mette di fronte veramente all'inquietudine dell'ombra.
Perché comunque, esatto, lui la incarna l'ombra e la incarna appunto a fin di bene, però ci inquieta in questo.
Dal tratto grafico alla rappresentazione e ogni attore che incarna questi personaggi e anche ogni tratto grafico, ogni disegnatore dà uno sviluppo in più, dà una connotazione. E il Joker interpretato da Jack Nicholson diventa poi un punto fermo imprescindibile,
sì, per
poter... per
molto infatti per molto tempo Jack Nicholson e Joker non si potevano dividere, perché sì, perché nessuno ha avuto il coraggio per tanti anni di riproporre il Joker con un'altra faccia, con un altro attore. È successo
anche l'inno alla pazzia,
assolutamente è successo, e secondo me in modo veramente eccelso, sublime e imprevedibile nei primi 2000, perdonatemi l'anno, non me lo ricordo esattamente, con Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, dove ritroviamo un altro
sempre
Joker,
della serie Batman,
ma con altri attori, con diciamo un altro universo, un'altra declinazione dell'universo, questo più realistico, più legato a luoghi e atmosfere che potremmo effettivamente vedere ogni giorno. Era questo un po' l'intento di Christopher Nolan, dimostrarci che Batman poteva succedere, la storia di Batman poteva succedere intorno a noi. Questo
e succede,
era un po'
e succede.
E il Joker era il compianto straordinario Heath Ledger, che ne ha dato
giovane affascinante, altro carisma
creativo, perché molto del Joker non era nella sceneggiatura, ma era farina del suo sacco, ce l'ha messa lui.
Gioca anche antravesti perché si maschera da infermiera.
Da infermiera a un certo punto, assolutamente. E il Joker di Heath Ledger, a mio parere, davvero ha colto alcuni aspetti proprio del personaggio Joker, di quello del personaggio proprio da brivido, che sono eccezionali. Per esempio l'aspetto anche la distruzione completamente incontrollata e senza senso che porta il Joker, questa la troviamo nei fumetti,
questo è fondamentale,
e la
è
troviamo
proprio il tratto esatto
nel film. Lui dice questa battuta che è incredibile, dice: io sono come un cane che insegue le macchine, non saprei cosa farmene se ne prendessi una. E quello è Joker
Heath Ledger.
Lovely form, mouth to mouth, rain.
Siamo sempre nel Batman interpretato da Michael Keaton, che tra l'altro è un attore che io sono abituata a vedere come il papà che muore, il marito molto, molto devoto.
Sì, oppure è Beetlejuice.
Beh, Beetlejuice, ma allora lì, lì siamo proprio nel nostro campo. Ma dietro la maschera del Beetlejuice, fantasma panciutello.
C'è un grande, c'è veramente un attore.
Gli attori non
di,
hanno.
Di estremo valore.
I grandi attori. Comunque, diciamo che non era bellissimo, non era fantastico come interprete, proprio come uomo uno si aspettava, tipo un George Clooney.
Tipo George Clooney. Ma allora, cioè, spezziamo una lancia solo per George Clooney. Lui è effettivamente quello che assomiglia di più a Bruce Wayne dei fumetti.
Perché è anche un ricco playboy.
È anche un ricco playboy.
È uno sciupa femmine.
Ha la faccia giusta, ha il fisico giusto, ha tutto.
La scanzonatezza.
Esattamente. Però non c'è il film, perché è uno dei più tragici film di Batman che la storia ricordi, che è Batman e Robin, sempre del povero Joel Schumacher, che sapeva che stava facendo delle cose spaventose, obbrobriose solo per vendere giocattoli.
Non gli piace.
No, ma neanche a lui piaceva. Lui sapeva che la Warner Bros. Voleva vendere un sacco di giocattoli, di pupazzi.
Merchandise.
E non gliene fregava niente delle storie che invece a Tim Burton, e torniamo...
l'universo,
e torniamo
perché
dove
poi
eravamo,
sono creatori di mondi.
Esattamente. E a Tim Burton invece stavano assai a cuore, per cui da un Joker, dicevamo quello di Heath Ledger, che a un certo punto del Cavaliere Oscuro dice a Christian Bale, che è Batman,
che allora fermi, allora quindi saltando
da un universo all'altro,
allora come filo mantenendo sempre le figure iconiche, no? Allora nel momento in cui Batman viene interpretato da attori che non sono poi giovanissimi.
No, non sempre.
All'inizio non lo è Michael Keaton e non è George Clooney, che è nella sua pienezza di maturità.
Il più giovane è senz'altro Christian Bale.
Successivamente invece indossa i panni dell'eroe mascherato Christian Bale, che è veramente molto interessante, perché lì emerge la parte di paura, di autodisciplina, di costruzione.
Tutto il training di Christian Bale, a cui assistiamo in Batman Begins del 2004.
Siamo proprio agli inizi.
È davvero notevolissimo.
Quindi nella costruzione del personaggio, anche a livello cinematografico, vediamo, mentre prima ci viene dato e presentato nella sua compiutezza, poi si va a ritroso e anche i suoi avversari, i suoi nemici hanno una connotazione diversa, non sono più nella maturità o nella tarda maturità di Jack Nicholson, affascinante,
no,
ma sono giovani,
appunto, il giovane,
inquieti,
il giovane,
no? Un po' come quelli di adesso che hanno 18-19 anni, che potrebbero schizzare in qualsiasi momento.
Esattamente. E
Joker, per questo hanno anche la forza di sovvertire le regole.
Sì. E Joker, il oddio, come l'aveva soprannominato, il principe clown dell'anarchia, clown prince of anarchy, niente meno, a un certo punto dice
l'insensatezza,
esatto,
no?
A un certo punto dice a Batman, a Bruce Wayne nei panni di Batman, dice: tu per loro, cioè per i normali, per tutti gli altri, sei solo un freak come me. Il tema del diverso è anche dello specchio, cioè Batman e Joker, uno specchio dell'altro, cioè tu rovesci Batman e hai il Joker.
Laddove poi, tra l'altro, il Joker figura delle carte mitiche, il Jolly, che anche lì può vedersi in due direzioni, laddove poi il Joker in anni più contemporanei non ha più bisogno del contraltare di Batman, ma diventa interprete assoluto.
Assolutamente, in Joker. Con di Todd Phillips, con l'incredibile, bravissimo Joaquin Phoenix, che tra l'altro è anche un fantastico attivista per i diritti degli animali, in particolare per Animal Equality, associazione che noi adoriamo e con cui
quindi bello fuori e bello
abbiamo
dentro.
Anche l'onore di collaborare come traduttore pro bono e altre cose, e vi consiglio anche di andare a cercare
pro Joachim.
Assolutamente, vi consiglio anche di andare a cercare le loro campagne, sono interessantissime, giuste e bellissime. Joaquin Phoenix spesso fa di queste cose fuori dal set,
anche sui diritti degli animali li affronteremo se ci saremo.
Sì, abbiamo
già
pronto
gli innocenti.
Assolutamente, abbiamo già
pronte
un sacco di cose.
Noi vi diamo appuntamento sperando che ci saremo, ma non solo noi.
Teoricamente dovremmo esserci, ma a rigore di logica. Ma
mentre Batman e il Joker in fondo sono anche affascinanti, no?
Sì.
Ma ci sono proprio quelli che non vorresti mai incontrare.
No, ce ne sono.
Sono divertenti, ma ragazzi, sono proprio improbabili.
Ci sono un sacco di freak.
Ma il pinguino.
La galleria dei freak La galleria dei freak continua. Stavamo ascoltando adesso Face to Face di Siux and the Banshees, scritta insieme a Danny Elfman, niente meno, che è il compositore del primo storico tema di Batman di questi anni. Face to Face era collegata a Batman Returns, il secondo film su Batman di Tim Burton. In Batman Returns i freak veramente escono allo scoperto come non mai, perché il pinguino è effettivamente una sorta di mutante, è un uomo che sembra mezzo uomo e mezzo pinguino effettivamente, ma non lo è soltanto diverso.
Esatto. Cioè questi temi
è soltanto diverso, ma c'è il diverso come Batman, che forse è diverso dentro, è un mostro dentro, non si vede tanto bene.
Mentre parliamo di Batman, allora adesso vorrei leggervi un messaggio mandato qui a Radio Atlanta dal nostro collega nonché amico Tony Graffio. Allora lui ci dice: bravi, bella puntata su Batman, forse mi piace anche l'argomento. grazie Tony,
è stupendo.
So che tu sei sempre un nostro sostenitore, ma anche voi ragazzi, chi ci ascolta e che ha voglia di mettersi in contatto con noi, voi scriveteci a Radio Atlanta.
Noi siamo
in diretta, rigorosamente in diretta, vi avvertiremo se per caso non fossimo più qui.
No, esatto, sarete i primi a saperlo. Ma dicevamo appunto del gioco, del pinguino.
Ma parti, guarda, allora giusto per confondere i nostri ascoltatori, fammi un elenco di quelli che ti piacciono di più.
Il pinguino mi piace tantissimo, quello di Danny DeVito, appunto di Batman Returns, perché è davvero un freak sublime. Catwoman, Michelle Pfeiffer, vabbè ragazzi, è praticamente irraggiungibile. Qui tenterà il 3 marzo,
molto
se
fetish,
ci saremo,
molto fetish.
Se ci saremo, tenterà di stare all'altezza la molto carina Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet, niente meno. E io non avrei scelto lei, ma sul Dreamcasting rischiamo veramente di andare contro il muro e non lo faremo. Comunque avrei scelto un'altra attrice.
Chi avresti scelto? Di
Emma Roberts. Che però secondo me non viene considerata abbastanza spesso, perché lei è un po' inquietante proprio di suo, al di là dei ruoli ha qualcosa di estremamente sinistro, per questo mi piace molto.
Sinistri, ci piacciono sinistri, quindi qua si cerca ancora un po' il fenomeno,
ma staremo
rassicurante.
Staremo a vedere. Comunque girava la voce che tra il nostro Pattinson, ex vampiro luccicante, ora pipistrello particolarmente oscuro, e lei ci fosse grande chimica, quindi vediamo, magari questo comunque ha pagato.
La cosa bella è che noi non facciamo pubblicità del film.
No, non lo stiamo facendo, semplicemente ci
interessa.
Stiamo
raccontando una storia, no? Immersa nel quotidiano.
Esatto, per esempio in Batman Returns, questo non lo sappiamo, in The Batman di Matt Reeves non lo sappiamo, lo sapremo se ci saremo. In Batman Returns anche Catwoman è una freak in qualche modo, perché la sua identità umana, cioè la segretaria di un grosso industriale corrotto e pericoloso, Selina Kyle, viene uccisa o apparentemente uccisa, e torna apparentemente in vita, riportata in vita apparentemente dai gatti, ed è cambiata.
Ma
ed
anche
è...
qui poi diventava lo spin-off,
esatto,
sempre negli anni '80, di un altro film interamente dedicato a Catwoman.
E quello è andato veramente contro il muro, non come certe nostre divagazioni. Quello con Halle Berry.
Halle Berry, anche lei è deliziosa.
Bellissima,
lei...
davvero.
Io infatti faccio un po' come lei, Lady Darkness si identifica, io cammino sui tetti a tre.
Ma lo fa da Dio anche, ve lo posso assicurare.
Tacco 12.
Purtroppo la storia di Catwoman, lo spin-off, era quella che era.
Perché poi, come Joker, anche Catwoman prende la sua... come dire, la sua via, ma tra i freaks abbiamo il pinguino,
sì,
ma abbiamo anche l'enigmista.
Abbiamo l'enigmista, che è interessantissimo, soprattutto.
Quindi allora, il pinguino versione Danny DeVito, cercate di focalizzarlo, omino basso, riccioletto, tipo clown.
Sì, buffo.
Molto buffo. E naturalmente chi ghiaccia tutta la città.
Quello è Mr. Freeze, e quello è interpretato da Arnold Schwarzenegger in quel disgraziato Batman con Clooney.
Ma siamo proprio in termini anche di cambiamento climatico.
Esatto, per
abbiamo
cui
i ghiacci dei pinguini.
Mr. Freeze e il pinguino ci starebbero veramente da Dio in questo momento.
Ma non è solo
a piede
questo,
libero li
non
vogliamo.
È solo questo, perché se noi ci guardiamo ben intorno, allora anche l'enigmista, altro pupazzo colorato che arriva dal mondo pop.
Esatto, che per esempio nel film del 95 di cui sentivamo prima la canzone, quella degli U2, è Jim Carrey, che è anche lì cartone animato umano, ma lui ha
quindi
basato
Jim
una carriera
Carrey,
intera
Danny DeVito, Jack Nicholson, Heath Ledger, fino all'ultimo Joaquin Phoenix. Alla fine mi sembra che anche i propri villain siano molto, molto tra virgolette, anche più brillanti, più interessanti dello stesso Batman.
E questa è una cosa che è sempre stata un po' imputata ai film di Batman: quelli divertenti sono gli altri, lui è quello deprimente.
Diciamo un po' che è così comunque.
Allora possiamo ammetterlo, come dicevamo prima, non possono esistere gli uni senza di lui.
Senti, ma aspettiamo...
senza di lui sarebbero persi questi.
Esatto. Beh, oddio, in realtà poi abbiamo visto che Joker, ciascuno diventa, a seconda poi dell'interpretazione, diventa anche un suo personaggio. Senti, ma spezziamo una lancia con il maggiordomo
Alfred. A me piace tantissimo quello dei che era Michael Gough, che aveva un passato tra l'altro di film horror, della Hammer.
Michael Caine.
A me piace Michael Gough perché appunto,
Michael Caine, molto... Lord inglese.
Michael Caine invece nella versione di Christopher Nolan, sì, molto signorile e molto figo.
Io
forse
vorrei
troppo,
avere un maggiordomo
me.
Così, che è anche un po' un papà.
Sì, è vero, figura paterna, anche un po' assillante in certi momenti.
Ma ci sta, il giovane deve essere poi introdotto e guidato.
È stato poi brevemente, perché lì non ha funzionato quasi nulla, è stato brevemente Jeremy Irons, quando i film di DC Comics...
Comunque sono affascinantissimi. Esatto. Cioè, allora, un Batman con Jeremy Irons e Michael Caine come sparring partner.
Esatto, quando i film della DC Comics erano bene o male gestiti da Zack Snyder, che probabilmente sì, ho visto Lady Darkness, mi ha appena fatto una faccia terrorizzata perché mancano 5 minuti.
Ma io volevo parlare di Robin, ma
non abbiamo parlato di
Robin.
Vogliamo
chiacchierare un attimo di Robin?
Non c'è il tempo.
Non gli piace Robin?
No, a me piace abbastanza Robin, devo dire, non mi piace al cinema. Invece nei fumetti Robin nel tempo è diventato un personaggio
esatto,
molto figo.
Anche lì ha avuto uno sviluppo.
Ha avuto uno sviluppo, non è stato Robin per tanto tempo.
Giovane
adesso
allievo.
Ve la faccio brevissima. Giovane allievo, pupillo, si diceva una volta. Si diceva nella serie TV con Adam West. Non si sapeva bene come tradurlo. Era il suo pupillo. Cioè lo stava tirando su per non si sa bene cosa. Questo era Dick Grayson, l'identità non segreta di...
Come passa il tempo quando ci si diverte.
Sì. Ragazzi, avete visto... Il tempo vola e non c'è stato tempo di dire un sacco di cose. Non c'è stato tempo di dire, per esempio, che il nuovo enigmista, che io non vedo l'ora effettivamente di vedere se riusciremo a non essere polverizzati prima, è ispirato, e questo io lo trovo assolutamente geniale, se questa è solo un'indicazione di come il film veramente va visto, è ispirato a un serial killer, cioè Zodiac.
Ecco perché, cioè, ragazzi, tutto arriva, no? Confluisce in notte horror.
A Gotham City ha agito un serial killer per un sacco di tempo, che era Victor Zsasz, di cui parleremo, che per ogni vittima che si portava a casa si faceva un taglio sulle braccia, sul corpo. Ha agito il dottor Strange, non quella, quel dottor Strange che conoscete voi, ma il dottor Hugo Strange, che è una sorta di Hannibal Lecter che si è divertito per un sacco di tempo a giocare con il cervello del povero Batman facendolo impazzire. C'è di tutto, non abbiamo fatto in tempo,
c'è di tutto, e
ad aprire tutte le gabbie delle belve.
Ma va bene così, ma va bene così, perché a noi ci piace.
Questo è notte horror, assolutamente.
Questo ci piace, perché le consonanze sono molteplici e infinite, e al fine della puntata abbiamo proprio semplicemente raccontato, accennato, solleticato
sì.
la curiosità, dato delle chiavi di lettura, perché non è l'eroe semplice e comprensibile, ma è l'eroe misterioso, è il mistero, l'oscurità che ci pervade, e la consonanza, come abbiamo l'oscurità nel nostro interno, la possiamo vedere fuori in questa realtà che in realtà che ci opprime,
ci
sta anche preoccupando molto,
che allunga le ombre su di noi, insomma.
Sono le ombre che contraddistinguono la città, che è Gotham City. Tra l'altro c'è anche una serie cinematografica
Gotham, dove non compare Batman ancora adulto, Batman ragazzino che muove i primi passi,
perché ce ne sono tante, perché questa oscurità si sta allungando su di noi, che siano i venti di guerra, che siano poi le pandemie, o che sia tutto quello che l'uomo impazzito può proporci. A noi piace sempre la pazzia del Joker,
assolutamente,
l'imprevedibilità
della sua risata, il gas Smilex con cui fa ridere fino a ucciderle le sue vittime.
E questo è questo che ci piace, e per questo, e con questo noi vi salutiamo, con questo mondo pop. Tra l'altro c'è un villain carinissimo che non hai ancora raccontato,
il cappellaio matto, no? Quale intendi?
No, l'altro.
Ah, non mi ricordo.
Quello a forma di stecco, lo spaventapasso.
The Scarecrow, assolutamente.
Ma poi ce ne sono altri, c'è anche Poison Ivy.
Assolutamente.
Ragazzi.
Allora, sapete che facciamo? Allora, un'altra volta riapriamo le gabbie, magari del manicomio.
Ma vi portiamo dentro.
Nel manicomio di Arkham.
Vi portiamo ad Arkham, sempre che ci sia.
Nell'Arkham Asylum, secondo me ci sarà.
Quindi, allora, se tutto va bene, noi ci vediamo la settimana prossima.
Esattamente.
Noi ci vediamo la settimana prossima con Matteo Curtoni,
con Lady Darkness e ovviamente con Mauro Parolini.
Mauro Parolini, ringraziamo il nostro regista Mauro Magnitosi, che ci ospita sempre nella preziosa Radio Atlanta, che sarà anche il nostro bunker. Quindi al limite noi ci asserragliamo.
Al limite
qua.
Ci asserragliamo qua, poi usciremo quando sarà umanamente possibile.
E nel dare la linea alla puntata brillante, divertente, giocosa, perché ricordiamo di A Tutto Swing di Marco Bernardi, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Lo facciamo giocando.
Se ci saremo.
Se ci saremo.
Ciao.
Ciao.
Sad. difendere.